dell'intreccio, della tessitura, della costruzione del racconto, e dunque credo che oggi sarà un'occasione per chi ha già avuto l'opportunità di seguirlo, quel momento seminariale, diciamo, di base, per continuare oggi, e per gli altri credo di rimanere in sintonia con il lavoro fin qui svolto, anche perché Rondoni e lui si sono incrociati e sentiti sul percorso svolto. Grazie.
Intanto buonasera, adesso non so quanti, cerco di stare qui dietro, vabbè, e quanti c'erano un'altra volta quando facciamo il seminario assieme, però alcune cose le ripeterò perché mi sembra che ci sia un nesso abbastanza diretto fra il racconto che Davide, adesso io non so se voi l'avete letto, Piscina feriale di Pavese, che era un racconto di cui Davide mi pare che avesse parlato, no, durante la sua lezione, però io non c'ero perché facevo quell'altra, quindi non lo so. Allora, no, niente, il discorso è questo, ma io direi di raccontarci un po' di cose. Prima di tutto, qualunque cosa, in qualunque momento interrompetemi senza alcun timore, chiedete, intervenite, commentate, criticate, fate tutto quello che volete. Non sono qua a fare un comizio, insomma. E si sente senza il microfono? No, preferite il microfono. Mi manda in crisi tutte le volte il microfono, mi costringe a star fermo e non sono buono a star fermo. Allora, l'altra volta avevamo cominciato un discorso, un lavoro assieme su come si fa a delineare i contorni di una cosa da raccontare. Faccio un sunto, perché mi sembra abbastanza importante, della chiacchierata dell'altra volta, perché questo racconto invece di Pavese, di cui vi aveva sicuramente già accennato Davide, è un esempio di come si fa a raccontare il non raccontabile, cioè un racconto non racconto, è un racconto che non racconta niente avendo molto da dire. Lungi dall'essere un ossimoro, per quanto lo sembri, ci sono dei motivi, no? Cioè, allora direi che cominciamo con una sintesi dell'altra volta. L'altra volta avevo cominciato parlando di due piccoli esempi, raccontando due piccoli esempi. Uno che riguardava un'esperienza fatta con teatro, con improvvisazione teatrale. Se qualcuno non sente ma lontano faccio... ditemi tutto, mi raccomando. Con l'improvvisazione teatrale. L'improvvisazione teatrale è una forma di teatro popolare molto particolare, dove 5 persone da una parte, 5 da quell'altra, si incontrano dentro una specie di ring che si chiama patinoire e formano per il pubblico una azione senza avere nessun oggetto attorno. Mi spiego meglio, esiste un arbitro che definisce un argomento, definisce un tempo limitato, definisce uno stile, dopodiché gli attori, i giocatori di questa forma teatrale si trovano senza avere assolutamente saputo prima di tutto questo, ma con soltanto 20 secondi per pensare, si trovano all'interno di questo patinoire e devono creare un'azione. Nel momento in cui creano un'azione, creano anche gli oggetti di questa azione: un tavolo, una sedia, una porta che si deve aprire e chiudere. E quando uno di questi attori apre e chiude una porta immaginaria, gli altri non possono attraversare i muri oppure calpestare un tavolo, ok? E la bravura di questi attori, la bravura di questi artisti sta nel fatto che il pubblico a un certo punto vede cose che non ci sono, cioè sono stati creati dei contorni alle cose. L'altro esempio che facevo per introdurre il discorso l'altra volta è quello di uno studio fatto da Aldous Huxley che si chiama Le porte della percezione sul peyote, che è un piccolo cactus messicano da cui viene tratto un principio attivo di acido che si chiama mescalina, una droga molto in voga negli anni 60 e 70 e il cui interesse già negli anni 40 era scientifico per lo studio delle reazioni del cervello alla visione delle cose. Pare che la mescalina, o comunque questo principio attivo, abbia un'azione diretta su un enzima del cervello, inibisca un enzima del cervello che è quello che presiede alla definizione dei contorni delle cose, okay? La separazione degli oggetti, che avviene dal nostro cervello. Noi immaginiamo che gli oggetti abbiano un loro contorno naturale, d'accordo? Ma è solo perché noi abbiamo una percezione e abbiamo un'elaborazione di questo. Bene, nel racconto è esattamente così e così che avviene. Quando incominciamo a scrivere, lo strumento attraverso cui noi scriviamo delimita e delinea. Che cosa? Ci sono due, cioè il dicibile, descrizione di una sedia, di un microfono, di quello che volete, del cartello uscita, e l'indicibile, il sentimento, quello che sta dietro l'azione, il movimento di una persona che ci rimanda a un'epoca passata. Quel percorso è un percorso che con le parole noi dobbiamo delimitare, ma non ha una sua delimitazione naturale. Qui c'è, appunto, esistono queste, noi le possiamo chiamare tecniche, in realtà sono tecniche estremamente invasive della parola nei confronti della realtà. Allora, l'altra volta avevo letto, avevo fatto leggere alcuni brani, che non andiamo a riprendere adesso perché sennò non finiamo più, da quattro autori, che era La peste di Camus, una serie di racconti di Buzzati, Parise e Fitzgerald, Grand Gatsby, perché avevamo raccontato un pochettino come si delinea un personaggio, come si lavora con le frasi brevi, il ritmo e alla fine anche il sentimento. Io direi allora a questo punto di cominciare e facciamo un ping pong, se volete. Quanti di voi hanno letto il racconto di Pavese? Uno, due, va bene. Ok, se lo sapevo avrei fatto una fotocopia anche del racconto di Pavese, che vi sarebbe stato utile. Prego. Sì, possiamo farlo. Davide mi aveva detto che era già stato dato come compito a casa. Ah no, vabbè. Beh, è una cosa fattibile. Sentiamo se dovrebbe avere Camillo il come parla il mondo, questa raccolta di racconti curata da Davide. Adesso scusate un secondo, magari provo a sentire se possono farlo. Mi avete beccato impreparato. Allora, facciamo che mentre procuriamo di poter avere questa cosa, vi sono state date alcune fotocopie. Questo invece è un racconto che io ho setacciato da una raccolta non molto conosciuta di Dino Buzzati, sono due in realtà, dove si tratta appunto il tema del dire l'indicibile. Ed è molto legato, se non nettamente stilisticamente ma per i contenuti, a questo racconto di Pavese, dove possiamo fare un'analisi stilistica abbastanza precisa anche se rapida. Il racconto che non racconta è questo qua, questo di Pavese, che poi riprende i temi pavesiani dell'angoscia, la vita incompiuta, il raccontare delle azioni infinitesimali che in realtà vanno a significare le cose che non si possono dire, no? Allora, il discorso è molto semplice. Se noi andiamo a raccontare cos'è una sedia, dobbiamo descrivere una sedia. Se noi dobbiamo raccontare un sentimento, una sensazione, un'attesa, un'assenza o un'essenza, noi non abbiamo un confine visivo o un confine. Dobbiamo raccontare quello che gli sta attorno. Raccontando quello che gli sta attorno, lì dove si ferma comincia il sentimento. È un po' il discorso rovescio del togliere tutto quello che non somiglia a una statua, ok? Noi dobbiamo raccontare tutto quello che non somiglia a una statua, perché la statua è inconoscibile in sé per sé, non c'è la parola per entrare nel cuore degli uomini. E questo racconto, Piscina Feriale, è esattamente in questa maniera che opera. Ed è un racconto di una brevità, sono due pagine. Ed è dimmi. Non abbiamo. In realtà sono due semplici pagine, però un po' decisive. Se è possibile. Tanto non si leggeranno i miei appunti, ma è meglio così. Dai, io scrivo come un cane. Ecco, allora. E mentre vi danno queste cose qui, allora partiamo dalla fine, mi dispiace, ma non avevo capito, non mi aspettavo che... La macchia è un racconto di Buzzati, molto breve anche questo, che racconta con tecniche diverse, ma la cosa interessante è che Buzzati e Pavese sono coevi in questo... il Piscina Feriale viene da Feria d'Agosto, che è stato pubblicato nel 1946, ma raccoglie dei racconti che vanno dal 1941 al 1943 praticamente. E nello stesso periodo si muove sul campo del racconto breve anche Buzzati, il suo periodo più forte, più creativo, no? Nel periodo a cavallo fra la fine della guerra e l'inizio della ricostruzione, dove lui, lavorando al Corriere della Sera, annoiandosi a morte al Corriere della Sera, scriveva queste cose. Le due estrazioni letterarie sono completamente diverse, probabilmente addirittura opposte. Pavesi, einaudiano, intellettuale puro, politicamente impegnato. Dino Buzzati invece è un cronista, che nasce come cronista e vive come cronista, anche fino a spingere all'estremo la sua cronaca nei territori dello sconosciuto, no? Dell'esistenza. E arrivano a un punto comune. Il punto comune è questa esigenza di non fermarsi a ciò che si vede, a non essere minimalisti. Quindi no, è un pensiero forte, non un pensiero debole, si direbbe filosoficamente, d'accordo? Non è una rifondazione, ma è una fondazione. Attraverso il minimo, l'osservazione. Una delle prime cose che quando voi scrivete, penso che lo scopo per cui siete qua è acquisire qualche strumento in più per poi scrivere voi, no? È una cosa molto importante, è l'osservazione delle cose. Sia che voi dobbiate scrivere le cose che hanno i confini, sia che dobbiate scrivere cose che il confine non ce l'hanno, quindi avete bisogno dei confini esterni di quella cosa, voi avete bisogno di un addestramento e di un allenamento all'osservazione che sia capillare e maniacale. All'inizio costa moltissima fatica, dopo poco alla volta, man mano che si esercita nella vita quotidiana, diventa un habitus e la vostra mente scarterà automaticamente tutto ciò che non serve, pur avendolo osservato. Non c'è un mezzo se non si conoscono gli estremi. Quindi adesso in questo racconto qua vedrete che c'è un'ossessione per il particolare che invece rimanda tutt'altro. Adesso incominciamo a leggerlo, poi dopo intervenite, mi raccomando, numerosi. In un pomeriggio d'inverno, grigio, non freddo, entrai nei giardini e mi mise a passeggiare aspettando. Non si dice che cosa aspettando. Ivi non c'era quasi nessuno. A destra, seduta su una panchina, ricordo, una notevole giovane donna, sola e si sarebbe detto irritata, con un gran patto giallastro molto elegante. Poi alcune sedili vuote. Poi un vecchio, col bavero su, che sembrava addormentato, le gambe dritte e rigide. Poi due giovani mali in arnese che fumavano, belli e in un certo senso per i volti torvi e sfrontati. A sinistra, una panchina vuota. Poi un signore sui 45 anni che si stava spolverando il soprabito. Più in là una balia, o era la stessa mamma, con un bambinello che le giocava vicino. Più in là ancora qualcun altro, un uomo mi pare, che adesso non ricordo bene. Un'altra donna camminava lentamente spingendo una mastodontica carrozzella da neonato. Un cagnolino nero in fondo al viale, e basta. Comincia infatti con poco questa crudele storia. Prima descrizione, tutto. Ci sono 5 metri quadri, manca la conta dei sassi, che io avrei fatto. Tema, oltretutto, in comune con Pavese, la descrizione e non descrizione della donna, che porta sempre alla perfezione. Nell'altro racconto ci sono 3 punti in cui si parla di una donna, e in tutti e tre punti non si dice niente di quella donna, ma quello che arriva alla mente è che la donna è perfezione. Per Buzzati è lo stesso. E serve come pietra di paragone, oltretutto, la visione della donna, per tutto ciò che gli sta attorno. Allora, vediamo un po'. Qui intanto c'è una assenza, oltretutto, di verbi, che serve a mantenere forte il ritmo nella descrizione, nell'elencazione. A destra, seduta su una panchina, ricordo una giovane donna sola, si sarebbe detto irritata, con un gran paltò, eccetera, eccetera. Poi alcuni sedili vuoti, niente verbo. Poi un vecchio che sembrava addormentato, le gambe... Poi. Qui abbiamo già dei contorni, molto ben definiti. Non è quello che stiamo dicendo. Non è questo il senso di questo racconto, se no sarebbe già finito. Dalla cancellata d'ingresso raggiunsi lo spiazzo con i quattro grandi piedistali di pietra per le agavi, che adesso però erano morte. Descrizione capillare, maniacale. Cosa fa l'agave morto? E lo vigilava, da in mezzo a un prato, il busto solitario di un poeta, un musicista, un uomo politico. Centinaia di volte c'ero passato dinanzi senza mai leggere il nome. Pallido più che mai e abbandonato fra tanti alberi spogli, nel presentimento della sera. Anche questo è un tema molto vicino a quello di Pavese, il fatto di raccontare con una scrittura molto precisa un avvenimento del tutto indiretto. E succede a tutti che passiamo davanti alle statue di qualcuno, non sappiamo chi è. Qui c'è una precisione assoluta nella descrizione di questa statua e dal punto di vista tecnico della parola, cioè tutto quello che lui sa lo mette, e lo mette per dire che non sa un cavolo di questo. Il busto solitario, quindi sappiamo che è di un poeta o un musicista o un uomo politico, centinaia di volte ce l'ho passato dinanzi, c'è anche tutta l'azione, senza mai leggere il nome. Pallido più che mai, abbandonato fra i tanti alberi spogli nel presentimento della sera. Tutte queste parole per dire che lui non sa niente di tutto questo. Okay? C'è un'assenza. Lui ha coronato, ha messo una corona di fiori e di spine intorno a un'assenza. Qui fece dietro fronte e adagio ripercorse il viale. Ecco ancora l'uomo che non ricordo bene. Incomincia a rientrare. C'è questa incertezza, l'uomo che non ricorda bene, che lui non ricorda bene, il fatto che lui non lo ricordi bene incomincia all'interno di un racconto, attenzione, sono quattro pagine di racconto, cioè mica, chissà, un tre pagine e mezzo, già adesso incomincia a rientrare, non ha un'altra determinazione, è un uomo di cui lui non ricorda granché. La baglia col bambino, i due giovani torvi, il vecchio addormentato, ma la giovane donna non c'era più, forse qualcuno era venuto a prenderla. Inoltre, quasi lo dimenticavo, il signore sui 45 anni che stava ancora spolverandosi il paltò in corrispondenza della tasca destra. Ma non aveva freddo con quel misero soprabito da mezza stagione? Egli sedeva proprio ai piedi di un albero, il quale protendeva sopra di lui un baldacchino di scarni rami, così da farlo stare in ombra. Ma tutto era ombra nei giardini, grigia, pesante, ombra sulla città e nel mondo. Ancora non sappiamo nulla di queste persone, una di queste se n'è andata. Incominciano a uscire da questo teatrino, uno a uno, come vedremo, incominciano a uscire tutti. E incomincia a prendere corpo l'uomo che si spolvera. È ugualmente indeterminato, ma è di una precisione che noi ce lo possiamo immaginare. Perché l'uso dell'aggettivo e delle apposizioni che lo riguardano incomincia a stringere intorno a lui. Ripeto una frase. Egli sedeva proprio ai piedi di un albero, il quale protendeva sopra di lui un baldacchino di scarni rami. Parlando dell'albero, il contorno arriva a lui, così da farlo stare in ombra. E poi qui c'è la descrizione del lato esistenziale della cosa, che quell'albero è l'ombra del mondo, l'ombra della città, l'ombra della solitudine, dell'inconoscibilità dell'animo umano. E assomiglia tanto alla Noluntas di Pavese, che poi andiamo a pescare nuovamente nel racconto che, ahimè, voi non avete ancora l'opportunità di leggere, ma speriamo presto. Poiché la persona che mi aveva dato appuntamento mi premeva, erano già passati 10 minuti, mi avviai di nuovo verso lo spiazzo. Grazie, oh santo cielo, ho dimenticato di spegnerlo. Mi chiedo scusa, ho dimenticato, sono colpevole. Poiché la persona che mi aveva dato appuntamento mi premeva, erano già passati 10 minuti, mi avviai di nuovo verso lo spiazzo delle agavi e sentivo, sopra il rombo delle città, lo scricchiolio dei sassolini ad ogni passo. È arrivata? Bene. se stai laggiù, mi interrompo un secondo, mi secca. Arrivo. Poiché sostai laggiù ad accendere una sigaretta e dalla statua i bianchi occhi dell'illustre uomo mi fissavano con un barlume di ironia. Rifeci quindi la strada fino all'ingresso dei giardini ed ecco ancora l'uomo che non ricordo, la balia se n'era andata, è fuori due. I due giovani dal volto protervo che adesso discutevano, il vecchio addormentato, il signore seduto sotto i rami che continuava a ripulirsi. Era passato un quarto d'ora e lui era sempre lì. La testa ripiegata, sì, da nascondersi la faccia col cappello, seduto un po' sbilenco e tenendo con la sinistra la stoffa del paltò in corrispondenza della tasca destra, con la destra sfregava celermente usando il bordo della manica come pezzuola, sempre allo stesso punto. Era così grigio da confondersi quasi con tutto ciò che l'attorniava. C'è qualche cosa che sta succedendo. Sta incominciando a succedere, no? È quello che i greci chiamavano Kairos, ok? Perché per i cristiani è la venuta di Cristo. È quel taglio nei numeri reali che non ha una definizione precisa perché è un numero irrazionale. È incredibile come in matematica il reale e l'irrazionale siano esattamente sovrapposti e identici. I numeri reali e i numeri irrazionali sono gli stessi perché quelli sono non contabili, sono un momento, una decisione, qualcosa di inafferrabile che noi dobbiamo, nel momento in cui raccontiamo, della quale noi dobbiamo rendere conto, pena la perdita del senso profondo di quello che noi abbiamo da dire. E Kairos e quel suo maneggio tanto ostinato, quell'accanirsi quasi folle contro una macchia, proprio là all'aperto, in pieno inverno, così da solo, destava un sentimento oscuro. Dal movimento ritmico, che non aveva un attimo di sosta, si sprigionava, senza che io ne capissi la ragione, un bieco incanto. Come se quella fosse una magia e lui uno spettro venuto apposta là, perché sapeva di incontrarmi e ora, con il suo assurdo gesto, mi desse misteriosi avvertimenti. Però non mi guardava, anzi, teneva sempre il capo reclinato, fisso allo stesso punto della stoffa, come se dalla cancellazione della macchia dipendesse la sua stessa vita. Qui si è creata ormai un'attesa molto forte, molto irrequieta, no? Ed è come il realismo magico. Nessuno se n'era accorto. Né l'uomo che non ricordo, né certo il vecchio addormentato, né i due giovanotti torvi presi nella loro discussione. Intanto si era fatto tardi. Ecco lo straniamento, no? Tutti quanti si fanno i cavoli loro e io sono solo nel mezzo di questa piazza, di questo giardino, rapito dal gesto ossessivo che sta diventando sempre più folle e carico di significato di qualcuno che non è nessuno e sta facendo un'azione di nessun peso nel mondo. Io e lui, che ci siamo o non ci siamo nel mondo, non cambia, ma in quel momento siamo un assoluto. Intanto si era fatto tardi, la persona che aspettavo non sarebbe di certo più venuta. Eccoci qua, l'autore, quello che era lì per fare qualcosa, è lì a fare niente. È totalmente inutile e inane in quel momento. Vedete che questi sono tutti punti che delineano i confini di un'assenza. I confini di una presenza indicibile, e questo lo scopriamo man mano che andiamo avanti. E non si può descrivere l'inquietudine se non attraverso tutto ciò che è calmo. Eppure io restai. Ecco, questa è la frase decisiva del non detto perché non è visibile e bisogna dire il resto. Eppure io restai come quando, successa una disgrazia per la via, non si vorrebbe vedere il sangue, ma una curiosità trista, quasi il gusto di soffrire, ci attira verso la folla che fa cerchio. C'era là un segreto, lo sentivo. Ma quale? Sentivo che quell'accanirsi sul soprabito aveva un suo recondito motivo, che sotto c'era una vergogna. Una macchia di sangue, forse, che bisognava ad ogni costo far sparire. Un segno convenzionale per far riconoscere, per farsi riconoscere, chiedo scusa, dagli affiliati di un'occulta setta. Una preoccupazione di pulizia, a poco trasformatasi in demenza. Per la terza volta camminai verso lo spiazzo. Né mi guardavo indietro ad onta della tentazione. Mi volsi solo quando fui dinanzi alla statua. E attraverso la sottile bruma vidi che l'uomo era ancora là. Solo, finalmente, perché anche i due giovani del vecchio erano spariti. Come lo vidi? Nel mondo, che pareva essersi fatto immobile, soltanto una piccola cosa si agitava, nient'altro che una mano da vecchietto. Su e giù, instancabile, non si era fermata ancora. Distavo appena 50 metri quando vidi che lui si alzava. Oppresso dalla mia persecuzione, si dichiarava vinto. A passi fragili, un po' curvo, con una subdola precipitazione, si avvia all'uscita dei giardini. La mano continuava ad andare su e giù, pendendo floscia, freneticamente, signoreggiata da un orrendo male. Si sta facendo strada, agomitate. Questa angoscia. Quest'uomo non esiste. Quest'uomo è l'angoscia della solitudine di quello che scrive, che sta aspettando uno che non arriva. Dove andava? Verso quale miseranda stanza? Che notte squallida mai lo aspettava? Ora capivo. Là nei giardini, seduto al bordo del viale deserto. Attenzione a come usa le virgole a proposito. Faccio un passo indietro. A passi fragili, virgola, un po' curvo, virgola, con una subdola precipitazione, virgola, si avviò all'uscita dei giardini. La frase principale, per dare più incisività al ritmo del passo, si sposta verso il fondo della frase. Per fare questo ci vuole una perizia, una sintesi micidiale. Un aggettivo in più e la frase si slabbra e non si capisce più niente. Questo è un esercizio del tagliare, di cui poi una volta parleremo un giorno, forse anche stasera, vediamo. La mano continuava ad andare su e giù, virgola, pendendo floscia, virgola, freneticamente, virgola, signoreggiata da un orrendo male. Ritmo d'inferno, ritmo da poesia. Ogni virgola potrebbe essere una capo. È importantissima questa attenzione. Perché quando noi scriviamo siamo spesso ossessionati dall'essere sicuri di avere detto tutto. Diciamo sempre troppo. La scrittura perfetta è il silenzio. E Buzzati è un da cronista, appunto, abituato a tagliare, perché devi uscire la notizia e basta nel giornale. Sa molto bene che nella sintesi si concentra esattamente come succede nella poesia, dove ogni parola acquisisce il suo massimo peso specifico, quando riesce, ovviamente, se si è poetasta è una cosa diversa. E ancora un po' m'ammazzo. Dicevo, in questo caso la parola tende ad avere questa, si prende questa compressione, si spara verso l'infinito come una molla, grazie a quest'uso della virgola. Dove andava? Verso quale miseranda stanza? Che notte squallida mai lo aspettava? Ora capivo. Là nei giardini, seduto al bordo del viale deserto, soltanto là egli poteva sembrare un uomo come gli altri. Chi avrebbe pensato male? Forse che un gentiluomo rispettabile non può cadere di sporcarsi? Ma io, senza volerlo, lo avevo smascherato, denudando la sua sventura. Chissà con quanto odio aveva atteso che me ne andassi. Perché di tutte le vergogne, quelle del nostro corpo sono le più amare. L'irruzione del corpo nella vita è l'irruzione della corruzione del corpo. Ecco perché quando noi raccontiamo l'indicibile, lo raccontiamo attraverso ciò che gli sta intorno, gli oggetti. Perché l'indicibile non è corruttibile. Lo spirito, il sentimento. Attraverso la corruzione del corpo, la corruzione delle cose intorno, quindi la delimitazione del... Quando voi scrivete, voi dovete pensare che la delimitazione di quell'oggetto lo distrugge. Voi gli date corpo e automaticamente lo accantonate. Nel momento in cui raccontate, utilizzando la tecnica dei confini di cui adesso stiamo parlando, voi utilizzate questa sedia per dire quello spazio, descrivete quella sedia scompare, perché è quello spazio quello che voi guardate nel momento in cui lo raccontate bene, con la dovuta sintesi, con la dovuta virgola, con il dovuto ritmo. Questa è la corruzione. Non si voltò, non si guardò intorno. Appena fuori nella piazza, parve veramente dissolversi nel nulla, grigio, dentro il grigio della crescente nebbia. Ecco che anche il vuoto si sta riempiendo. Si riempie di oggetti, perché serve che tutto sia pieno per isolare questa figura di quest'uomo miserando che con la sua azione ossessiva e micidiale della distruzione della macchia racconta un sentimento profondo. Racconta un dolore indicibile. Allora accelerai il mio passo. Riapparve per un istante la povera sagoma con quel mostruoso tremolio su un fianco, un'abitudine di Vibuzzati e di centellinare ma mettere in maniera terribilmente incisiva l'aggettivo. Cosa che per esempio Tolstoj non aveva. Tolstoj era tutta storia, niente aggettivi. Lui ha una scrittura tipicamente anni 40 per questo. Poi altre figure lo coprirono. Chiudendosi nel buio, la città tornava ad inghiottire i suoi misteri, le creature perse, le sconsolate larve, le creature che noi ignoriamo. E noi, attenzione, perché a questo punto quest'uomo diventa ognuno di noi, si va lungo le belle vetrine con il nostro passo pieno di salute e non si pensa. Eppure un giorno potremmo essere anche noi uno di quei misteri, le porte dell'amore e della vita chiudendosi a poco intorno. Anche noi, soli, un giorno, su una panchina e dinanzi le cadute foglie, i rami nudi, lo smisurato inverno, la gente che più non ci conosce. È svelato. Quest'uomo è il buco all'interno dell'umanità. Ok, vi è arrivato Piscina Feriale? Molto bene. Allora, adesso ho sprolloquiato abbastanza per quello che riguarda Buzzati. Se qualcuno ha qualche cosa da raccontare o qualcosa da chiedere o qualcosa da commentare o da criticare o lanciarmi dei sassi, lo faccia. Poi dopo riprendiamo il discorso riportando questi stessi temi su Pavese, con una scrittura nettamente diversa ed è veramente molto più rarefatta. Ma i temi sono questi. Niente, andiamo avanti. Allora, si diceva il racconto che non racconta. Un sacco di gente racconta un sacco senza avere niente da dire. E accade a moltissimi scrittori pseudotali. Qui invece abbiamo un racconto molto breve, ancora una volta, che è ricchissimo di storia e non ha un cavolo d'oggetto. È la descrizione di che cosa succede ai bordi di una piscina, con un gruppo di giovani che vivono indolentemente un'attesa di nulla, di qualcosa, di nulla, di che, adesso lo scopriamo. Quindi ci sono questi temi pavesiani, no? Della giovinezza, dell'immobilità, della ferialità, non per niente. Questo racconto viene dalla raccolta Feria d'agosto e questa è Piscina Feriale. La parola feriale ha un curioso destino, quello di significare una cosa al suo contrario. Perché le ferie sono le vacanze, feriale vuol dire giorno di lavoro. Sapete da dove viene sta roba qua? Adesso si ricordo bene, perché le ferie erano i giorni che erano dedicati al culto nel mondo romano, pagano, e quindi erano i giorni in cui non si lavorava. La cosa è stata trasposta poi nel mondo cristiano, durante il passaggio dal mondo pagano al mondo cristiano, nella romanità, e è diventato feriale ogni giorno per la cristianità, perché ogni giorno festeggiava un santo, tranne la domenica che festeggia il Signore. Quindi si è creata questa ambiguità che in realtà ha una natura di culto. Ecco, tutto qua. In questo racconto tutto si trasferisce in un fare e non fare il feriale. Okay? Si è e non si è, si fa e non si fa. Si è tutti sul bilico. E sul bilico cosa c'è? La cosa che non si può raccontare. Per raccontare la quale bisogna raccontare ciò che sta attorno. E ricominciamo. In Pavese, se in Buzzati, questo racconto che avrei dovuto e voluto raccontare, leggere dopo, ci sono comunque dei punti di riferimento molto nitidi, molto specifici, l'oggettità dell'ambiente circostante è molto definita e questo deriva dall'apparato culturale professionale di Buzzati, che non poteva stare senza dire nomi, cognomi, date e numeri di telefono, perché era il suo mestiere. In Pavese invece, che è letterato e politico, oltretutto, con una purezza differente. La ricerca del dire il disagio attraverso appunto il contorno è molto più radicale. E quindi adesso vediamo, leggendolo, come i contorni di quello che viene raccontato sono continuamente a rischio di essere sfrangiati al punto da distruggere il racconto, e lui li acchiappa al volo dicendo una cosa, due cose, e ritornando poi dopo in questa indolenza che è descritta in maniera massimamente efficace. Qui ci sono le azioni infinitesimali che definiscono le cose attraverso le parole. Ok, cominciamo a leggerlo, poi dopo vediamo un pochettino come funziona. È bella la nostra piscina color verde mare. Ricordate la parola verde, perché è uno dei punti in cui lui si aggancia ogni volta che gli sta per sfuggire la situazione. Sotto il sole. E intorno c'è spogli che nascondono le case e i viali. E più lontano colline basse, così bella, che qualcuno di noi si alza ogni tanto, dà un'occhiata comprensiva e fa un passo. Poi, respirando con un sospiro, chiude gli occhi e torna a stendersi tacendo. Se una donna fa questo, tutti la guardiamo. Ecco qua, altro punto. Due, il colore verde e la donna, la figura femminile, che senza dire nulla dà già l'idea della perfezione. Se una donna fa questo, tutti la guardiamo. Non ha detto niente di storia. E non dirà niente, però noi tutti sappiamo che questa donna va guardata. Ho perso il filo. Ecco, poi gettiamo un'occhiata al cancelletto d'ingresso, dove non entra nessuno. Sappiamo che il sole e l'acqua verde e le daglie bastano a riempire la mattinata. Di tanto in tanto uno di noi si alza e si butta in acqua. Ma il sospetto di ognuno è che cosa farebbe se la piscina fosse deserta e gli toccasse godersi da solo tanta luce e tanto sereno. Questa è una cosa che ritornerà più avanti, e ognuno che cosa farebbe se la piscina fosse deserta e gli toccasse godersi da solo tanta luce e tanto sereno. C'è uno smarrimento latente dato dalla solitudine oggettiva. Io non esisto, ma non esisto veramente del tutto se non ho qualcuno intorno a me, e ridaio quei contorni. Qui si ritorna al perimetro, no? Al perimetro in cui gira tutto il sentimento e tutta la corporeità. In verità siamo tutti in attesa, ce lo diciamo con frasi scherzose o indolenti, voltando appena il capo, muovendo le labbra che sanno di sudore. Noi dobbiamo immaginarcela, no? Che siamo in estate, là così tutti. Le due compagne che sono con noi stanno sedute o distese, secondo che richiede il sole o la voglia mutevole. Il sole non dipende da noi, la voglia mutevole è mutevole. Siamo in balia. La compagnia che ci facciamo serve a distrarci dalla varia attesa, dal vuoto instabile che la tentazione di tacere crea dentro di noi. La piscina è molto grande, ma non ci viene in mente di percorrerla scavalcando i corpi e osservando. Uno non ha curiosità in piscina. Per quanto circondato da volti e corpi amici, preferisce lasciarsi sorprendere da improvvise solitudini. C'è della gente, attenzione che qui c'è un cambio di ritmo immediato, c'è della gente che strilla e che ride, si direbbe che per loro l'attesa è finita. Si guarda, si vedono schiume, corpi nudi, spruzzi, sono ragazzi, sono giochi, non è ancora questo, non per noi almeno. Un universo che si delimita dal far nulla a qualcuno che ha deciso, non c'è più un'attesa, quelli che giocano, che stanno lì e fanno casino, non appartengono all'universo di quello che sta scrivendo, di noi gruppo sulla cima della piscina che rappresentiamo la sospensione della vita. In realtà quelli che strillano e ridono hanno risolto con l'azione i confini di un altro universo, sono sempre sullo stesso bordo e non si toccano queste cose, non per noi almeno. La nudità del cielo fa appello alla nostra. È difficile nascondere pensieri in questa insolita nudità. Ci si riscuote appena. Ci si sente visibili come ciottoli in fondo all'acqua. La nostra solitudine è un vuoto, un'immobilità di pensieri. Soltanto così ci resta in cuore qualche cosa di nostro. A volte ce ne dimentichiamo e diciamo a voce alta cose improvvise che subito suonano superflue, già sapute dagli altri. Nel momento in cui noi stiamo per perdere, nella frase prima, non ci viene in mente di percorrere la piscina scavalcando i corpi e osservando eccetera, uno non ha curiosità in piscina, c'è uno spossessamento, no? E in realtà è una scrittura che continua a privare, non succede questo, non succede quell'altro, in piscina non succede nulla, noi non esistiamo, esistiamo sempre meno, fino a che a un certo punto non c'è più nulla, non c'è più racconto, è già finito, no, non è finito. L'accenno descrittivo prende per la coda la storia un secondo prima che il racconto si autodistrugga. La nudità del cielo fa pelle alla nostra, è difficile nascondere pensieri in questa insolita nudità, ci si riscuote appena, ci si sente visibili come ciottoli in fondo all'acqua, abbiamo di nuovo una visibilità, siamo di nuovo qualche cosa, d'accordo? E però attenzione, sempre un sentimento di noluntas, cioè è sempre un sentimento di spossessamento. Non mi viene la parola, ve la dico quando mi viene. A volte ce ne dimentichiamo, diciamo a voce alta cose improvvise che subito suonano superflue, già sapute dagli altri. E qui siamo sempre lì. Chi di noi lascia il gruppo per buttarsi in acqua ha l'aria di scusarsi e invita gli altri a seguirlo, a tenergli compagnia. Le nostre compagne lo guardano e sorridono. A volte si alzano anch'esse, a volte ci alziamo tutti e scendiamo nell'acqua. Qui c'è una coerenza ossessiva, no? Quella dell'azione. Chi di noi lascia il gruppo per buttarsi in acqua ha l'aria di scusarsi. Non sono più tra voi. Non sono più nessuno. E invita gli altri a seguire a tenergli compagnia. Le nostre compagne lo guardano e sorridono. Di nuovo, la figura femminile, accennata, unico faro. C'è il colore verde della piscina. E ci sono le donne, che noi non sappiamo né quante sono, né chi sono, né che capelli hanno. Ma punteggiano come piccoli fari, come piccole stelle, un'azione, esattamente come si appende una tenda, senza le quali la tenda crolla, il racconto crolla. A volte si alzano anch'esse, a volte ci alziamo tutti e scendiamo nell'acqua. Non si sfugge nemmeno nell'acqua alla solitudine e all'attesa, ancora questo tema pavesiano dell'attesa continua, costante, ossessiva, senza rimedio, senza soluzione e senza oggetto. Qualcuno di noi scende al fondo, scende a toccare il cemento, è una cosa insolita, e tutti gli istanti che trascorre sommerso nell'acqua verde, ecco di nuovo il colore, altro sono i punti di riferimento, gli anelli della tenda, sono un modo di nascondersi, di essere solo, quando ritorna tra noi, taciturno, è l'unico che ha l'aria di non attendere qualcosa. Che cosa deve dunque accadere? Se ne parla di tanto in tanto, quando il gruppo si va ricomponendo. È una questione che ci appassiona. Qualcuno non capisce subito quando il più vivace di noi è là in tavola, ma poi gli viene spiegata e anche lui si incuriosisce. Siamo qui per bagnarci, per prendere il sole, diciamo. Ecco, siamo qui per stare insieme. Ciascuno di noi pensa che se la piscina fosse deserta non reggerebbe a starsene solo sotto il cielo. Questo è un discorso già fatto, affrontato all'inizio del racconto, e lo riprendiamo, viene ripreso da Pasese alla fine. La solitudine è completa solo con qualcuno accanto. La descrivibilità di un'assenza è completa, è possibile solo quando ci sono oggetti intorno. C'è una coerenza aritmetica in questo. Una nostra compagna sorride e, siccome è seminuda, si capisce che pensa che siamo qui per farle corona. Di nuovo la figura femminile, assolutamente centrale nella possibilità di raccontare qualche cosa. Anche questo è vero, dice un altro, sì, ma siamo tutti inquieti, chi seduto e chi disteso, qualcuno contorto. E dentro di noi c'è un vuoto, un'attesa, che ci fa trasalire la pelle nuda. Quest'ultima frase è un quadro. Siamo tutti inquieti, chi seduto e chi disteso, qualcuno contorto, e dentro di noi c'è un vuoto, eccolo qua il vuoto. Questo vuoto è descritto grazie al fatto che c'è uno seduto, noi possiamo immaginare uno seduto, uno disteso, uno contorto, e in questa attesa ci fa trasalire la pelle nuda. Allora, direi che qui siamo alla massima potenza nel raccontare l'invisibile utilizzando il visibile. Attraverso la definizione, quindi l'annullamento del visibile, quello che resta non può essere che il centro della nostra attenzione. Questo è l'esempio perfetto di come si fa a scrivere una cosa piena di significato, piena di oggetti, piena di azioni infinitesimali, con la scrittura di sole sfumature, che è tipicamente bayesiana, fra l'altro. Non ci sono tinte tranne questo verde che serve, non ci sono simboli, non dice come se fosse, invece molto invece buzzatiano dall'altro lato, che lui invece è uno preciso. Non ci sono paragoni, non c'è niente di diretto. È tutto molto feriale. Si può dire che, quando vi dicevo questa questione del quadro, il quadro non dice le cose, le parla. Quindi quando noi vogliamo raccontare qualche cosa, torniamo al discorso iniziale, no? C'è stata questa confusione del pavese neorealista, eccetera. No, in realtà lui usa il realismo e le parole reali per raccontare, con un'ambiguità nella forma che serve alla sostanza a trasfigurarsi, per raccontare un crollo di certezza esistenziale che poi lo porterà poi a fare i gesti che ha fatto. Ed è la stessa, la corrosione della certezza sul destino del mondo. Il sentire in pavese inibisce il capire e soprattutto l'agire, e in questo racconto è una cosa che è...